silenzio. Mentre invece sappiamo la vita spirituale è proprio un incontro, un'obbedienza al buon Dio, allo Spirito Santo, alle suggestioni come quelle che ci sono state regalate stamattina, che fanno parlare, permettono a Maria di essere accanto a noi, non semplicemente con una presenza che è chiarissima e in questa giornata assolutamente certa, esplicita, concreta, ma anche con quelle parole che la Vergine vuole dire al nostro cuore. E se non ascoltiamo quelle, anche gli incontri rischiano di essere appunto delle conferenze, ma l'obiettivo non è fare una conferenza. Ciascuno ha un bel cammino spirituale e la sfida è dare la parola a Dio in modo che Dio possa dire a ciascuno di noi quello che ciascuno di noi ha bisogno. E non è la cosa che va bene per tutti. Si parte condividendo qualche provocazione, ma poi la sfida è questa qui, come ci ha richiamato anche Don Ferdinando. Per cui io farei una mezz'oretta, magari qualche minuto in più, ma non molto oltre, e poi, guidati da Don Ferdinando, vedremo la scansione dei tempi, in modo che ci sia comunque anche un momento di ripresa, anche perché a me e a voi do qualche compito, che è quello che succede anche quando si fa lezione in generale. Questa non è una lezione per il fatto che siamo tutti discepoli del Signore, però ci prendiamo insieme qualche compito. Allora partirei, se volete seguire sul sussidio, leggerei una pagina di Tagore, che però ho incontrato attraverso una grande santa che penso tutte conosciate, perché tra l'altro ha vissuto una parte impegnativa e significativa della sua vita abbastanza vicino a qui, nella zona di Forlì. Benedetta Bianchi Porro, questa ragazza che nasce con una serie di difficoltà di carattere fisico che la renderanno bersaglio di irrisione, di scherzi da parte dei compagni. Sappiamo tutti come i bambini sanno essere estremamente crudeli. Bene, questa ragazzina che già è segnata nel corpo, intelligentissima, prontissima di spirito, diventerà una giovane studentessa di medicina, molto molto promettente, e si farà però ad un certo punto, vedendo le difficoltà di salute che andavano moltiplicandosi, si farà la diagnosi. E la diagnosi è di un morbo, una sindrome, che spegne progressivamente i sensi, per cui perde la vista, perde l'udito, perde il gusto, le rimane soltanto un po' di sensibilità sul palmo di una mano. È al buio completamente da tutti i punti di vista. Ed è, sono i miracoli del Signore, una fiaccola di luce. Chi va da lei, e il pellegrinaggio diventa davvero molto significativo, esce dall'incontro con lei nella luce e lei fisicamente è al buio. E alla fine proprio della sua vita, quando le cose stanno precipitando, c'è la mamma e la sorella appunto che comunicano con questa parte rimasta sensibile, anche la parola è diventata ormai difficilissima, quando giunge l'ora il Signore le dà un segno che aveva promesso, cioè una rosa bianca che è spuntata in giardino, era gennaio. E si fa leggere dalla mamma questa pagina di Tagore, era alle prese anche con il finale della storia di un'anima, eccetera, è accudita con grande affetto dalla sua famiglia, e appunto la mamma riprende questa leggenda per il fatto che c'è un'allusione della figlia a questo testo che avevano già condiviso, sul quale avevano già riflettuto. E la mamma capirà poi il significato profondo anche di questa pagina che illumina la sua morte e la sua morte che illumina il senso preciso di questa pagina. Ero andato mendicando di uscio in uscio lungo il sentiero del villaggio, quando nella lontananza apparve il tuo aureo cocchio come un segno meraviglioso. Io mi domandai: chi sarà questo re di tutti i re? Crebbero le mie speranze e pensai che i miei giorni tristi sarebbero finiti. Stetti ad attendere che l'elemosina mi fosse data senza che la chiedessi e che le ricchezze venissero sparse ovunque nella polvere. Un mendicante che si imbatte in un cocchio regale. Il cocchio mi si fermò accanto. Il tuo sguardo cadde su di me e scendesti con un sorriso. Sentivo che era giunto al fine il momento supremo della mia vita. Ma tu, ad un tratto, mi stendesti la mano diritta, dicendomi: cosa hai da darmi? Ah, qual gesto regale fu quello di stendere la tua palma per chiedere a un povero. Confuso ed esitante tirai fuori lentamente dalla mia bisaccia un acino di grano e te lo diedi. Ma qual non fu la mia sorpresa quando, sul finir del giorno, vuotai per terra la mia bisaccia e trovai nello scarso mucchietto un granellino d'oro. Piansi amaramente di non aver avuto cuore di darti tutto quello che possedevo. Ecco un brano molto bello, penso, e molto efficace. E vorrei commentarlo brevemente a introduzione di questi giorni come regola aurea della vita spirituale. La vita spirituale è questa cosa qui. Ci sono proprio tutti gli elementi della vita spirituale. Siamo rappresentati, vorrei che ciascuno davvero, non in maniera stucchevole così, ma proprio molto seriamente, si calasse qui dentro, no? Si sentisse protagonista di questo brano, ciascuno di noi, a cominciare dal sottoscritto. Ecco, la prima caratteristica nostra è che siamo mendicanti. Siamo tutti mendicanti. Poi magari lo nascondiamo in tanti modi, ma penso che nessuno di noi sia qui senza delle impossibilità che sono presenti e che gravano un po' il suo cuore. Cose relativamente alle quali si accorge di non poter giocare nessuna risorsa. Questa è l'umanità. Essere umani è questa roba qui, che è quella situazione nella quale tutti ci troviamo, che possiamo qualche volta nascondere a noi stessi, che cerchiamo di nascondere alle volte agli altri, ma è la situazione proprio di una indigenza, che prima o poi mostra fino in fondo la sua ruvidità. La ruvidità dell'indigenza arriva. Significativo come la vita sia un cammino per qualche stagione, di investimenti, sembra di crescita, ma poi è un cammino di purificazione. Si perdono i pezzi progressivamente. Vivere è questa roba qui, è perdere progressivamente i pezzi e fare i conti con la propria impotenza, molte volte l'impotenza di persone care, e quindi fare esperienza della fatica ad assumere la postura vera, la posizione vera, che è quella del mendicante. E poi c'è l'altra regola della vita spirituale che è presentata molto bene in questo testo. L'altra regola è che siamo mendicanti, la strada dei quali è attraversata da un re, da un cocchio regale. E pensiamo anche qui quanto pure su questo, alle volte siamo superficiali, su questo siamo incoraggiati a chiudere gli occhi. Ecco, abbiamo sentito, prima ce l'ha detto molto bene Don Ferdinando, alle volte il Signore si diverte in modo straordinario a mostrarci che è re, che il suo è proprio un cocchio regale. Don Bosco, quando proprio questa mattina sono partito, noi abbiamo la casa alle catacombe di San Callisto, e quindi ho dovuto attraversare un pezzo della città, non volevo svegliare i ragazzi perché stamattina dormivano un pochino di più, noi di solito abbiamo la levata un po' prima delle 6 a seconda della rapidità che ha ciascuno nel sistemarsi, perché alle 6:15 abbiamo la preghiera e poi si parte per l'università alle 8:15. Siamo nella zona dove Don Ferdinando ha profuso energie e generosità, dove c'era la sede del VIS. Allora ho attraversato la città, per non svegliarli ho preso la bicicletta, devo stare un po' attento ormai perché i capelli non ci sono più e ci sono tante altre cose in più invece, quindi bisogna stare sempre un po' all'occhio, e sono arrivato al Sacro Cuore, che è la casa che noi abbiamo, che i salesiani hanno vicino alla stazione. Ecco, quella casa lì è stata costruita da Don Bosco per concludere un'opera che era iniziata e che si era arenata, una casa che ha chiesto la vita, ha accorciato la vita di vari anni a Don Bosco, perché era un peso infinito, lo vedevano sempre più ingobbito e lui diceva: che volete, ai suoi figli preoccupati? Ho sulle spalle il Sacro Cuore. Non era l'opera di Bologna, non era la rivista di Don Ferdinando, era questa chiesa qui da portare a compimento. Tra l'altro c'era anche una venatura di tristezza, perché Leone XIII, papa succeduto a Pio IX, vista una serie di vicende anche dolorose e faticose che contraddistinguevano i rapporti tra Don Bosco e il vescovo, la diocesi di Torino, insomma, arrivavano voci non sempre positive sul conto di Don Bosco, e quindi quella consegna fu una speranza. Il papa mi consegnò quella chiesa perché disse, consigliato opportunamente, è l'unico uomo che riesce a uscire da questo pantano, no? Altrimenti proprio la Chiesa Universale fa una brutta figura, avviare un cantiere e non riuscire a chiuderlo. Però per un altro verso era anche un mettere un po' alla prova Don Bosco. Don Bosco accetta questa sfida per obbedienza, sapendo che l'avrebbe condotto alla tomba. E allora deve fare, messo male com'era, di salute, deve fare dei viaggi faticosissimi in Francia e in Spagna, a mendicare, perché altrimenti i soldi per costruire l'opera non ci sono. Ma ecco che cosa è significativo, che ad un certo punto in Francia arriva a dire alla Madonna: allora, cominciamo. Pensate la familiarità, noi facciamo fatica a capire quello che ci viene detto prima, viviamo immersi nel soprannaturale ma non lo vediamo. Ecco, Don Bosco ad un certo punto dice: allora cominciamo. Perché? Perché Don Bosco stendeva la mano, ma erano i miracoli della Madonna che persuadevano anche le persone della grandezza di quest'uomo, erano un segno importante della grandezza di quest'uomo. E a fronte di grazie anche ricevute, poi con la generosità della quale erano capaci, che consentiva la loro posizione, davano a Don Bosco la possibilità di raccogliere quei milioni all'epoca che furono necessari per portare a termine quel cantiere. Ad un certo punto, mi pare in Francia, proprio Don Bosco dovette chiamare dei segretari perché non riusciva a gestire le buste di denaro che riceveva. Quindi riflesso di che cosa? Ecco, di quel che dicevamo. Siamo mendicanti, ma c'è un cocchio aureo, c'è un re. C'è qualcuno che ha davvero delle ricchezze, che alle volte si diverte, sembra divertirsi, ma non è un divertimento, è un incontro tra la generosità di Dio e la fede della persona, ecco, sembra divertirsi a regalare, a riempire proprio la vita, anche di risposte che lasciano lì. Quindi alcuni miracoli erano proprio miracoli che sorprendevano e che riempivano poi i giornali di Francia. Allora l'afflusso delle persone, si dice che la via presso la quale soggiornava ad un certo punto a Parigi era completamente bloccata dalla fila di carrozze di persone anche nobili e facoltose che si contendevano per qualche minuto Don Bosco. Don Bosco che ascoltava poi tutti, quindi immaginate anche... Arrivava sera senza reggersi in piedi per le udienze che dava e tutto questo orientato all'annuncio della bontà di Dio, ma anche alla necessità di assolvere ad una missione ecclesiale, raccogliere i fondi. Ecco allora, la nostra vita, anche questo esempio, ci richiama proprio a questo fatto, che tanto quanto siamo in una situazione di mendicanti, dall'altro lato c'è un re. C'è qualcuno che ha tutte le ricchezze che servono proprio alla nostra esistenza e che sopravanza le nostre stesse domande, le nostre stesse attese. Però la vita spirituale è anche un'altra cosa ancora. Questo mendicante è persuaso, vedendo questo cocchio, del fatto che finalmente la sua vita avrà una svolta, che tutto si metterà a posto. E quindi stende la mano, prepara la mano per ricevere finalmente qualcosa di molto significativo. E io penso che anche noi, tutte le volte che ci rivolgiamo a Dio, abbiamo la segreta speranza nel cuore che sia la volta buona su una cosa piuttosto che su un'altra, perché mendicanti, come dicevamo, lo siamo tutti. Ma che cosa succede? Ecco la bellissima intuizione di Tagore. Tu ad un tratto mi stendesti la mano dritta dicendomi cosa hai da darmi. Ecco, non è un escamotage così poetico. Questo è quello che sta facendo il Signore questa mattina con ciascuno di noi. Lo fa tutte le mattine, lo fa tutti i giorni, in tutti i momenti. Il Signore ci sorprende perché è un re che mendica. Benedetto XVI lo ha detto con la finezza che gli era caratteristica. Il Signore è un mendicante costantemente alla porta del nostro cuore e domanda e chiede. Quindi noi ci scopriamo nella vita spirituale davvero mendicanti, se non ci scopriamo così è un inganno tutto, perché non facciamo i conti con la verità della nostra vita. Non è necessario essere cristiani per renderci conto che la vita ci spoglia di tutto e ci conduce ad una progressiva impotenza. Ma variamo anche dal punto di vista di quello che ci è stato insegnato dal Vangelo di Gesù. Il Vangelo di Gesù ci dice che siamo mendicanti non solo perché la vita ci spoglia, ma perché non riusciamo a fare il bene senza la grazia, senza i sacramenti, senza la preghiera, senza l'intercessione della Vergine Maria. Dal nostro cuore vengono tante erbe cattive, tanti frutti cattivi di radici cattive. Non dobbiamo essere disonesti su questo, perché è molto pericoloso. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Mendicanti, ma ci troviamo di fronte anzitutto un re che mendica. Cosa hai da darmi? E allora questo è proprio un invito per il senso di queste giornate. Queste giornate avranno un senso, ci faranno fare davvero un passo di vita spirituale se consentiremo al Signore di stendere la mano e corrisponderemo a questa mano distesa. Perché il Signore fa così costantemente fino all'ultimo giorno. Ed è una cosa grande, perché ce lo insegnano i bimbi. Un bimbo è contento quando viene richiesto di qualche cosa, quando si accorge che un adulto ha bisogno di lui, si sente crescere. Ecco, se il Signore si divertisse ad asfaltarci con le sue ricchezze, fosse il miliardario che fa piovere indistintamente, indiscriminatamente, chissà che cosa sulle nostre teste, senza una relazione, neanche questo funzionerebbe. Il Signore, proprio mendicando da noi, ci dice quanto noi siamo cari al suo cuore. E fino all'ultimo giorno mendicherà, chiederà qualcosa. Che cosa mi chiede questa mattina? Ecco, il finale non risponde. Il finale di questo racconto non risponde al nostro posto. Ciascuno poi ci deve mettere il suo volto, la sua situazione, il suo cammino. E davvero è così, eh? Davvero è così. Il finale. Confuso ed esitante, tirai fuori lentamente dalla mia bisaccia un acino di grano e te lo diedi. Questo mendicante deve tirare a campare anche lui, deve arrivare a fine mese. Per cui quando vede questo re che mendica a propria volta, due conti li fa. E questa è la fregatura. Questa è davvero la fregatura. La nostra vita spirituale arranca, noi non vediamo i miracoli, noi non abbiamo quel rapporto così vivo con il Signore Gesù, che hanno invece i santi, perché qui resistiamo, perché facciamo molti conti. Ecco, io sono rimasto impressionato, non ho adesso davanti la citazione, sono rimasto impressionato di una situazione che è narrata nella vita di Don Bosco, nelle memorie biografiche. Si narra, e sono fatti veri, quindi non sono storie, si narra di una persona che si recò da Don Bosco, un uomo, che aveva la moglie gravemente inferma, e chiese a Don Bosco il miracolo. E Don Bosco disse, il Signore è disposto a concederglielo. Però deve fare un atto di generosità proporzionato alle sue possibilità. E questo uomo invece non si sentì di fare quell'atto. La situazione peggiorò, si recò da Don Bosco e chiese di nuovo la grazia. E Don Bosco rispose, è impressionante questa cosa. Io, quando lei è venuto, potevo garantirle che il Signore aveva la grazia per lei. Ora non glielo posso più garantire. La dice lunga su come Don Bosco avesse, per la santità della sua vita, per tante ragioni, anche una visione delle cose molto misteriosa che consentiva anche di dire delle parole che sono audaci, che se un altro dice sono proprio inopportune. I santi possono permettersi cose che altri è bene proprio che si guardino dal dire. Però questo fa molto riflettere, perché al di là di quella situazione precisa, dice una legge della vita spirituale, che il Signore non mendica per scherzo. Il Signore non mendica per scherzo. Questo mendicante non mendicava per scherzo, ma neanche il re. Quindi non è una finta. Perché? Perché il mistero della nostra persona è tale e la grandezza di Dio è tale che non ci fa violenza, non abusa di noi. Chiede permesso, mendica addirittura. Benedetto XVI su questo fu molto chiaro. E allora quello che esce dalla nostra bisaccia è lasciato proprio alla disponibilità del nostro cuore. Ecco, un ritiro, un incontro con Dio, fuori da queste condizioni, non serve a nulla. È severa la cosa, ma è così. Trovarci qui senza realizzare queste condizioni è un po' inutile. Cioè, senza identificare quella mano di Dio che tutti abbiamo davanti. Io vi posso assicurare che mi è molto chiaro che cosa il Signore in questo momento mi sta chiedendo, come mi è molto chiara la mia resistenza. Ma basta avere uno straccio di vita spirituale. Ha finito di scrivermi un ragazzo che ho strapazzato un pochino perché trova qualche difficoltà, ma dico: guarda, figliuolo, che questa novena dell'Immacolata è importantissima per te, perché una roba tu, da quello che mi dici, al Signore la devi dare, e se non hai forza di darla, devi chiederla. E a chi chiederla se non alla Madre di Dio? E adesso mi diceva: percepisco che questa roba qui è vera, fa gli auguri per la festa, non ci siamo visti stamattina perché sono scappato con il favore delle tenebre, ma la vita spirituale è questa roba qui. La vita spirituale è questa roba qui. Cioè il fatto che il Signore questa mattina per ciascuno di noi abbiamo la possibilità, tra l'altro, di prenderci cura della nostra anima per scelta, che è molto bella, ma è anche un dono. Quindi siamo bravi, ma siamo anche graziati, perché non è così scontato che le cose vadano così. Ecco, ma si passa da un incontro, a un incontro con il Signore, non un incontro semplicemente con qualche parola buona, si passa all'incontro con il Signore quando si riconosce questa mano. E guardando nella bisaccia, ci si accorge, non è questione, non sto parlando assolutamente di danari o altre cose di questo genere. Guardando nella nostra bisaccia ci si accorge che qualche cosa va dato, qualche cosa magari da cui separarsi, da cui liberarsi, qualche cosa su cui lavorare, eccetera, eccetera. E sappiamo il finale, ecco questa santa dalla quale abbiamo attinto il brano di Tagore, ma di cui questa beata chiese la lettura alla mamma, evocò nel dialogo con la mamma proprio nel momento in cui stava per mancare. Ecco, questo brano accreditato ulteriormente a questa donna che si è vista chiedere dal buon Dio la vista, il tatto, il gusto, l'olfatto, l'odorato, paralizzata. Però, dando tutto, è diventata una luce sfolgorante. Dando tutto è diventata una luce sfolgorante per gli altri. Io mi fermerei qui se tu non hai problemi. No, perché non voglio poi che mi sistemi per le feste. Fermerei qui se vogliamo fare una pausa e così. Lascerei anche un momento di ripresa e poi facciamo magari gli altri passi, ma è bene.
Ritieni che se hanno delle domande possono fartele?
Se volete. Non so se so rispondere, questo è un altro discorso, però fare le domande si può sempre.
Sì.
Sì.
Ecco, allora non so, non so questa sensazione, adesso può approfondire questa cosa delle cose di cui è vera.
È che devo fare una confessione pubblica, mamma mia. Poi vi scandalizzate tutti, andate via, picchiate donna Ferdinando. No, io penso che ci sono 7 vizi capitali. Questo è il punto di partenza, poi lo riprenderemo. 7 vizi capitali, che sono quelle erbe cattive che il buon Dio non voleva, sono tutte fruttificazioni di un peccato di origine che oggi per ragioni culturali non riusciamo neanche più a nominare. Pensate alla disaffezione che c'è rispetto al battesimo. Non c'è nessun interesse, al limite diventa una cerimonia sociale. Noi durante la veglia pasquale diciamo quale vantaggio per noi nel preconio, questo canto bellissimo, quale vantaggio per noi l'essere nati se Cristo non ci avesse redenti. Quel bambino che viene portato al battesimo è morto, nasce grazie al battesimo, se teniamo insieme i pezzi di quello che preghiamo. Questo è il cristianesimo, questa è la verità cristiana. Noi abbiamo una sensibilità molto legata all'illuminismo, a una concezione di giustizia, terribile, ma non è qui il caso di... perché è la consacrazione dell'egoismo, quindi una giustizia che viene dalla consacrazione dell'egoismo è una giustizia ingiusta. Ma al di là di questo aspetto, c'è un aspetto chiarissimo che si dice: ma se una cosa non l'ho fatta io non è colpa mia, punto a capo. Questo per noi è chiarissimo. Quindi la solidarietà tra gli uomini nel bene e nel male è una solidarietà che non si percepisce, no? E invece il problema è che anche un bimbo nasce dentro un fiume sporco. Un bambino che nasce in un ambiente inquinato respira, al di là della sua responsabilità, l'ambiente inquinato di carattere fisico che lo circonda, di carattere spirituale. E la festa di oggi ci dice di carattere teologale, quindi Dio vuole la vita, ma al tempo stesso gli uomini hanno scelto altro. Quindi con la colpa originale l'avversario di Dio ha fatto in modo che il nostro cuore si aprisse a quelli che chiamiamo i sette vizi capitali, che sono la moltiplicazione della malizia che lui ha avuto nel dire di no a Dio all'origine. Non sono favole queste, perché se noi guardiamo il nostro cuore purtroppo ci accorgiamo che è così. Sant'Agostino osserva i bambini. Nelle confessioni c'è un passaggio terribile di Agostino sui bimbi. Dice: chi decanta l'innocenza dell'infanzia guardi due bimbi che si guardano torvi per contendersi il seno della nutrice. Non siamo belli e perfetti, eccetera. I bimbi sanno essere davvero crudeli a loro modo. Quindi non per spoetizzare l'infanzia, ma per dire che il dono di salvezza di Dio è grandissimo. Allora nel nostro cuore, se ci sono questi vizi capitali dei quali si dice, già lì abbiamo alcune cose da dare al Signore. Perché la grandezza del Signore è che mendica anche le nostre miserie. E magari è la prima cosa che mendica. Tirare fuori dal sacchetto qualcosa che per noi è ricchezza, pensiamo all'orgoglio, uno dice su questo, passi anche tra cristiani, le cose funzionano così, deve passare sul mio cadavere. Su questo c'è un limite a tutto, le espressioni che in ogni famiglia c'è qualche... Però sul tema, ecco, il nostro sacchetto alle volte considera ricchezza quelle cose lì. Pensiamo su vari tipi di cattive abitudini, sullo spazio che ha Dio dentro la nostra vita. Quindi proprio gli ostacoli che noi paradossalmente, stoltamente, alle volte consideriamo ricchezze. Cioè togliere la parola ad un'altra persona, noi la viviamo per la confusione che ha seminato l'avversario nel nostro cuore, noi la viviamo come un punto d'onore, come una cosa che non ci deve essere portata via, ci sta dilaniando e dilania gli altri, ma non ce la facciamo portare via. Ecco, ciascuno di noi deve arrivare lì. E poi ci sono tante cose belle, tante risorse che alle volte noi ci teniamo proprio cuciti e stretti, e il Signore dentro la nostra vita può fare veramente ben poco. È come posteggiare in centro a Roma. Vi assicuro che sto scoprendo delle cose, santi che non avevo mai conosciuto, che invoco con una devozione infinita. Signore, qualche volta nel nostro cuore si trova in fatica a posteggiare.
Se ho capito bene da quello che lei ha detto,
sì.
Se ho capito bene quello che lei ha detto, quello che è capitato a Bianco Benedetto Porro è stato una cosa che il Signore gli ha chiesto, cioè quella malattia che ha avuto è stata una conseguenza di una richiesta che il Signore gli ha fatto, al quale la Bianca ha risposto in un determinato modo. A me questa cosa suona come una bestemmia, nel senso che non credo proprio che Dio mandi una malattia in caso di chiedere un qualche cosa, ma credo che la grandezza della Bianca e di Porro sia non tanto questo, ma se nella mia vita incontro la malattia, non perché me la manda Dio come prova che io devo sostenere, ma perché fa parte della vita, e a questo io rispondo come risposto a lei, questa è la grandezza del dire e trasformo questo chicco di grano, lo trasformo in un chicco d'oro, ma non perché me l'ha mandata Dio, per me questo non è stesso.
Condivido perfettamente. Nel momento in cui, non solo condivido ma andrei oltre, Benedetta ha fatto tutto quello che era possibile per combatterla la malattia, e dicevamo proprio che la famiglia ha usato tutte le tenerezze possibili, ma al tempo stesso ha colto lì dentro un disegno, che è quello con il quale ci dobbiamo misurare costantemente anche noi. Il Signore non vuole, lo dice chiaramente il Libro della Sapienza, la morte è un'invenzione dell'avversario. Il Libro della Sapienza lo dice esplicitamente. La morte è tra i viventi per l'invidia del diavolo, e ne fanno esperienza coloro che lo seguono. È molto complessa anche questa faccenda qui, ci porterebbe ulteriormente lontano. Il Signore non voleva per noi la situazione segnata da una serie di tragedie che ci caratterizza, ma il mistero della nostra libertà e della libertà anche dell'avversario, quindi da un certo punto di vista c'è una sproporzione tra il male che c'è nel mondo e, così dice la rivelazione, c'è una sproporzione tra il male che c'è nel mondo e la capacità che abbiamo noi di fare il male. Noi abbiamo la capacità di fare tanto male, si vede, siamo capaci veramente di farne molto, ma è troppo per le capacità che ha l'uomo, è troppo se non si riconosce che questo inizio, questa semina maligna dentro il cuore dell'uomo non ha un protagonista che non è soltanto terreno. Ecco, legato a questo, però anche qui andremo molto lontano, legato a questo male, a questa invidia del diavolo, ci sono anche i drammi che chiamiamo malattie, che il Signore direttamente non vuole, condivido perfettamente, ma che proprio per il mistero della creazione, per il mistero della libertà, per il mistero di una natura ferita, le volte noi se c'è un male lo incrementiamo ulteriormente, quanti mali fisici vengono da mali morali, Papa sta ripetendolo in tutti i modi possibili e immaginabili. Quando si distrugge l'ambiente, ad esempio, Le malattie che vengono da una distruzione dell'ambiente sono malattie delle quali non possiamo dire: ma buon Dio, perché ci mandi le malattie? Sottoscrivo. No. Dietro però c'è, ad esempio in quel caso, esplicitamente un nesso di carattere morale. Ecco, e al tempo stesso il fatto che Dio alcune sofferenze non le tolga. Vi dicevo, punta di piedi e con molta delicatezza, le parole di Don Bosco sono parole che danno l'idea addirittura di un Dio crudele. Danno l'idea di un Dio crudele, ma come? Un giorno prima c'era la grazia e il giorno dopo non c'è più? Però quando passiamo, ecco questo consentitemelo, quando passiamo dalla teoria della vita spirituale alla pratica, ci accorgiamo che queste cose qui, davvero in un rapporto di intimità con Dio, si vivono, non si dicono. Cioè uno fa esperienza nella sua vita che ci sono dei momenti nei quali ci sono alcune possibilità e poi alcune possibilità vengono meno. Ci sono momenti nei quali un limite deve essere abitato e la modalità di abitarlo, quello che veniva detto, abitare un limite terribile come quello della malattia chiedeva tutta la lotta possibile, ma al tempo stesso una lettura di quello che il Signore avrebbe fatto attraverso quella malattia. È stato dare luce per gli altri. Non so se...